Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
110 Casa del Popolo a Castello d'Argile. Ai nostri microfoni Elena Di Gioia, Gianni Farina e le voci degli argilesi nell'audio documentario La Zoo.
C'è passato di tutto qua dentro.
C'è passato di tutto là dentro, e là dentro è la Casa del Popolo di Castello d'Argile. Benvenuti da Piera Raimondi. La nostra puntata di spettacoli in Emilia Romagna è dedicata oggi a un compleanno importante. Importante perché è quello di un luogo che è stato ed è, e come sentiremo, sarà una vera e propria fucina di storie. Ne parliamo subito con Elena Di Gioia, direttrice artistica della rassegna teatrale Agorà, di cui questi festeggiamenti fanno parte.
Sì, è un compleanno importante che ci ha dato l'occasione di far parlare questo luogo e quindi di riaprire dal 1907 al 2017, lasciando insomma i puntini in sospeso sul futuro, di aprire le storie e la storia che questo luogo ha contenuto. E quindi abbiamo intrecciato due binari per comporre una narrazione, un affresco corale. Abbiamo da un lato invitato i cittadini e le cittadine a raccontarci i propri ricordi, aneddoti, storie appunto della Casa del Popolo, attraverso sia i ricordi appunto che anche materiale fotografico, e da un lato e dall'altro lato abbiamo guardato la storia, quella con la S maiuscola, a partire da un saggio molto prezioso di una studiosa argilese, Magda Barbieri, che ricostruisce quelle che lei ha chiamato le quattro stagioni della Casa del Popolo di Castello d'Argile. Attraverso queste quattro stagioni ritroviamo sì la storia significativa della Casa del Popolo di Castello d'Argile, ma troviamo anche la storia d'Italia ed Europa, e quindi dalle lotte, anche dalla spinta, dall'ideale fondativo che ha permesso insomma l'apertura, la fondazione della Casa del Popolo come luogo di pratica della democrazia, di solidarietà, un luogo che oggi chiameremmo un luogo bene comune. Attraverso le stagioni arriviamo anche agli anni nel ventennio, quando la Casa del Popolo diventa Casa del Fascio, e questo fino al dopoguerra, quando diventa una stagione mista, kraal, luogo di feste danzanti, ritrovi, cinema, spettacoli, fino agli anni più recenti, in cui oggi la Casa del Popolo di Castello d'Argile è teatro e biblioteca insieme. E forse in questo essere insieme teatro e biblioteca si ritrova e si rinnova anche quell'ideale fondativo con cui è partita: un luogo aperto, un luogo di cultura, un luogo accessibile, un luogo di pratica di democrazia appunto e di visioni.
Gli eventi pensati per questo compleanno sono tanti, ci vuoi raccontare qualcosa?
L'affresco appunto coralmente ha convocato più linguaggi: da un lato il teatro, e ci sarà una produzione teatrale realizzata appositamente, Genius Loci Cabaret, con la regia di Gianni Farina di Menoventi, che dai mesi scorsi sta lavorando con la compagnia argilese Teatro, e preceduta da un prologo, un discorso dal balcone, che vedrà interprete Nicola Borghesi, sempre con la regia di Gianni Farina. E poi abbiamo appositamente per le feste, insomma, ci si prepara, si fanno e si ricevono doni, e ci sarà un'altra produzione realizzata appositamente, che è una storia della Casa del Popolo realizzata a fumetti, con i disegni originali di Simone Cortesi, bravissimo illustratore, che si è ispirato al saggio appunto di Magda Barbieri, e questo è diventato un volume insieme ad altri contributi che si chiama La piuma e il mattone, ed è in uscita con Pendragon e realizzato anche con il contributo della Fondazione del Monte. Questo volume, questo doppio elemento, La piuma e il mattone, ci ha accompagnato nella composizione di queste storie. Da un lato la piuma, anche la leggerezza forte di un ideale, e dall'altro il mattone, la concretezza di un luogo e di un'architettura che abbiamo ricostruito attraverso le storie. Ci sarà anche l'audiodramma La Inzo, che ascolterete tra poco e che svelerà insomma anche questo titolo che cosa racconta, una web gallery della raccolta fotografica che abbiamo fatto attingendo ai cassetti insomma personali dei cittadini, una mostra con le tavole originali di Simone Cortesi in cui esporremo i suoi disegni e presentazioni del libro e un concerto finale. Qui saremo arrivati al mese di dicembre, dai prossimi giorni al mese di dicembre, con una chiusura anche simbolica importante. Il concerto sarà il Barbiere a fumetti di Atti Sonori, che è la storia del barbiere di Siviglia di Rossini attraverso immagini, musica e animazioni, e c'è questa coincidenza che abbiamo voluto festeggiare. Nel 1907, mentre ad Argile veniva fondata la Casa del Popolo, a New York, dall'altro lato del mondo, si registrava per la prima volta in audio il Barbiere di Siviglia, e quindi con questa connessione simbolica insomma faremo festa fino a dicembre. È un progetto appunto corale a cui abbiamo tenuto molto, insieme al comune di Castello d'Argile, all'Unione Reno Galliera, e rientra nell'ambito della stagione Agorà con il sostegno appunto della Regione Emilia Romagna.
Bene, allora buona festa.
Grazie, vi aspettiamo.
Da bere e da mangiare.
C'è da bere e da mangiare. Tutto è pagato.
La c'è da bere.
Come ci ha anticipato Elena Di Gioia, domenica 15 ottobre, con doppia replica alle 18 e alle 21, al Teatro La Casa del Popolo di Castello d'Argile andrà in scena Genius Loci Cabaret, un fervente desiderio di tutti gli argilesi. È una produzione teatrale che debutta in prima assoluta con la regia di Gianni Farina, che abbiamo al telefono. Ci vuoi raccontare di questo lavoro, che è un lavoro che è stato pensato proprio per la Casa del Popolo e per questa festa?
Certo, io ho accolto molto volentieri il suggerimento, l'invito di Elena Di Gioia, che mi ha suggerito alcune questioni da affrontare per celebrare questo importante anniversario. Di 110 anni della Casa del Popolo, che vengono diciamo celebrati con particolare importanza perché il centenario, a causa di lavori di ristrutturazione, non venne festeggiato. Spettacolo che si chiama appunto Genius Loci Cabaret, che è fatto in collaborazione con la compagnia Teatro di Castello d'Argile, ed è uno spettacolo che porta in scena non professionisti, ed è uno spettacolo festa. Una festa spettacolare la chiamiamo noi, è un modo per festeggiare insieme ai cittadini all'interno del teatro, quindi ripercorriamo con generalmente con molta ironia alcuni momenti salienti della storia di quel posto e li inframmezziamo con numeri da cabaret, rifacendoci al cabaret degli anni in cui la Casa del Popolo venne costruita e i suoi primi anni di vita. Quindi ci rifacciamo a un cabaret che guarda al periodo della Prima Guerra Mondiale, quindi Carl Valentin, il dadaismo, citiamo anche Campanile, Daniel Charles, con testi letterari e non prettamente teatrali. E insomma, questo collage surreale, grottesco e ironico è una sorta di spettacolo festa. Questo evento sarà preceduto da un discorso dal balcone, perché il balcone della Casa del Popolo è un elemento molto importante. Venne costruito apposta per, diciamo, supplire a una grave carenza. Pochi anni prima, nel 1905, il comune vietò i comizi in piazza, i comizi dal balcone del municipio, per ostacolare evidentemente i movimenti di quel periodo, le idee rivoluzionarie di quel periodo. La Casa del Popolo venne dotata di un grandissimo balcone appunto per questo, e i discorsi che sono stati fatti lì hanno avuto un segno importante nella socialità del paese. Noi non ci rifaremo a quei discorsi, reinventeremo completamente un'orazione da quel balcone, in realtà per dar voce alla casa. L'attore Nicola Borghese, in questo caso invece un professionista, interpreterà lo spirito della casa. La casa parla ai cittadini con tutto il suo vissuto e anche uno sguardo sul futuro.
Ma oltre allo spettacolo, e abbiamo già sentito qualche voce, c'è anche un audio documentario che tra poco i nostri ascoltatori potranno sentire per intero. Di cosa si tratta? Come lo hai realizzato, pensato, costruito?
È stato realizzato, diciamo, tra la primavera e l'estate del 2017. Ho intervistato alcuni argilesi che, generosissimi e molto disponibili, mi hanno raccontato i loro ricordi diretti o indiretti legati a quel posto che, come dicono loro, cito testualmente, c'è passato di tutto là dentro, dicono, e quindi c'è un secolo abbondante di storia che viene raccontata. Ho raccolto queste testimonianze e il frutto di questo lavoro è un audiodocumentario di poco più di 20 minuti. Alterno queste testimonianze a musiche, in particolar modo delle musiche che sono dei canti tradizionali dell'Emilia, più o meno della zona di Castello d'Argile. Ci sono molti stornelli e filastrocche e cori che fanno, diciamo, da accompagnamento, non solo questo, c'è anche un po' di musica classica, che fanno da accompagnamento a queste interviste, che in realtà sono abbastanza caotiche, non c'è un ordine cronologico, c'è un'associazione libera che ho fatto io, alcune cose si richiamano più a livello emozionale e le ho accostate per questo, a volte ci sono delle piccole parentesi tematiche, ad esempio il capitolo dedicato alle feste che si fecero nella Casa del Popolo, oppure il capitolo dedicato al cinema. Per il resto è tutto legato attraverso suggestioni, emozioni che mi hanno passato gli intervistati. Ripeto, molto molto generosi, mi hanno dato veramente molto durante le interviste.
Grazie Gianni Farina per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie, buona serata.
E ai nostri ascoltatori, godetevi Lion Zoo e le sue tante vere voci di festa e di comunità.
Mi chiamo Sandra Passerini.
E Roberto Taddia.
Lucia Ferrari.
Io sono Gian Guido Toni.
Il mio nome è Bosi Luis.
Cassanelli Adelaide.
Pippo Fagioli.
Moglie di Werther Pesci.
Paolo Cortesi.
Che non c'è più.
Sono qui dal 58.
Abito a Castello d'Age dal 1960.
Sono nata a Pieve di Cento.
No, sono nata a Renazzo di Cento.
Nativa di Castello d'Argine.
Nativa.
Anch'io sono nato qui.
Io mi sono sposata il 2 giugno del 63 e su nella saletta hanno fatto i tortellini e hanno preparato. Nella sede del Partito Socialista, siccome che mio papà era un attivista, avevano organizzato la cucina.
Era bello, davvero.
Facciamo un giornalino, mettiamo su una piccola compagnia teatrale.
Visto che mia madre ha lavorato come barista negli anni 58-59...
Ma sai che mi è venuto in mente che io lì ci ho lavorato?
Tutta la mia pseudocultura cinematografica è nata qui, cioè mi sono fatto tutte le ossa qui.
Noi siamo andati a prendere anche una macchina da proiezioni e l'abbiamo usata per fare il MASH.
Una specie di nuovo cinema paradiso de Noantri, insomma, però era molto poetico tutto questo.
Qui mi ricordo che abbiamo fatto la scuola di ballo 81-82, perché giù nella saletta non ci stavano più.
Il teatro era vuoto, abbandonato, eccetera, e noi lo tinteggiammo, dopodiché partimmo con l'attività teatrale.
E allora io avevo le chiavi della sala, ho detto, insomma, io vi mando su, dove vi mando, che non ci stanno più qua.
Il Rosso, no? È andato il Rosso Bologna.
E allora io prendevo la responsabilità per tutti i ragazzi che venivano qua dentro.
Poi io ero un funzionario del patronato.
C'è un bel coraggio, eh?
Qui veniva chiamato la Casa del Popolo.
Alla Casa del Popolo.
E il bar sotto era il Kral.
Dumbeta, alla Casa del Popolo.
E qui si diceva là in zoo.
E dove vai al cinema? Ah, io vado al teatro là in fondo.
Non mi ricordo come si chiamava perché io ero una ragazzina.
Era Casa del Popolo, dai.
Dumbeta, là in zoo.
Nel senso, andiamo al cinema laggiù, come se fosse un altro luogo, proprio perché laggiù era quasi un modo di dire là fuori, cioè è qualcosa di oltre, ad Asile.
Sì, perché era dalla parte di qua del paese.
C'erano queste due fazioni, per cui quelli che frequentavano la Casa del Popolo erano la Zo.
Ah, ma loro sono più su e noi siamo in giù, perché siamo più a nord.
La Zo non credo per un'opzione geografica, perché vuol dire sono 120 dalla piazza.
Per dire c'era il Teatro del Prete e la Inzo.
E chi diceva la Inzo probabilmente erano quelli dell'altra parte.
Solo un piatto di pasta li metteva d'accordo.
Da bere e da mangiare.
C'è da bere e da mangiare, tutto è pagato.
La c'è da bere e da mangiare. La c'è da bere.
C'è passato di tutto qua dentro.
C'erano degli uffici. Io questo ti parlo degli anni 57-58. E vedi cosa mi fai venire in mente.
C'era giù gli uffici della Camera del Lavoro, su le due sedi dei partiti.
Mentre invece nel fabbricato a fianco c'erano delle associazioni di tipo CGL.
C'erano le scale che andavano su, che probabilmente erano le abitazioni di quella signora che mi ha raccontato che abitava lì.
La prima cosa che colpiva era l'odore di, come dire, di bagno pubblico, perché c'era l'urinatoio.
C'era il bar.
Ma non dava fastidio, cioè era naturale, era quello.
Mi ha detto che lì una volta avevano come una biblioteca lì sotto. Io non so se fosse negli anni 25, 30, che poi era curata dai fascisti.
E sotto c'era la Casa del Popolo, che era il bar dei Rossi.
E c'era gioco da bocce, ping pong, sala giochi.
Io ci andavo a giocare a biliardo e biliardino, che ero un bambino.
8-10 tavoli per giocare a carte.
E a bere un bicchiere di vino, perché allora non c'era altro divertimento.
Poi le camminate.
Io ero proibito in casa mia, naturalmente, perché là si bestemmiava, hai capito, eccetera.
Io lì mi sentivo a casa, cioè conoscevo più o meno tutti.
Per delle conferenze del comune.
E questo era il bar dei Rossi.
Hanno fatto le squadre di calcio.
La Real Leone e i vecchi topi.
I vecchi topi erano dei campioni che poi hanno finito per giocare in Serie A, uno è morto l'altro giorno.
E quando rientravano, spaghetti per tutti.
Tutta una serie di commedie in dialetto, improvvisate.
Allora andava sempre a finire in baldorio.
Da persone qui del paese.
Qui si è sempre ballato tutti i sabati.
Che se tu andavi la prima sera era una cosa, la seconda un'altra, perché loro improvvisavano sempre.
Poi dicevamo, ci siamo divertite.
E sopra c'era il cinema.
Il cinematografo allora era gestito da due personaggi.
Grimaldi.
Quell'omone che diceva sempre, Savudderi, dai la gianta.
Era una persona simpaticissima. Era.
Diceva che come proiezione era giusto dare delle ghiande ai porci, insomma.
No, c'era lui,
alto alto, con una vocione che sgridava.
E la signora, sua moglie.
La moglie invece una donna piuttosto fine, grossa, che stava sempre alla cassa.
Quando i ragazzi come noi, al cinema facevano un chiasso, lui veniva dentro in sala, Savoia det.
E ogni tanto ci arrivava con delle gran scopole nella schiena, perché quando facevamo arrabbiare.
Un silenzio di tomba.
Era un uomone che arrivava e ti dava una sberla.
Sì, gli scappava anche la mano.
Io ci stavo proprio bene.
Il nuovo cinema paradiso, perché lì arrivavano con la... con la sì, pizza. Sì,
sì. Era un mondo perché tutti fumavano.
Sì, era proprio decima divisione.
Uno stava sotto questa coltre e si vedeva il film.
Sì, poi, sì. Poi ogni tanto la macchina si rompeva la pellicola. Allora...
Per lo più erano uomini, non so perché al cinema si andavano solo uomini.
Perché io sin da allora ero appassionata di cinema.
Si poteva entrare non all'inizio dello spettacolo, ma a qualsiasi momento dello spettacolo. Uno poteva entrare a 5 minuti alla fine e vedersi tutto il film di nuovo e uscire a 5 minuti dalla fine.
E quando uscivamo andavamo a prendere il gelato, che c'era una baracchina lì vicino. E
mia mamma diceva: se vai alla benedizione, dopo vai al cinema. Non è che io andavo proprio.
Lo scrocchio dei brustolini che venivano divorati insieme alle sigarette durante la proiezione.
E al mercoledì facevano le serie. Quindi le serie erano gli horror.
Uno in particolare, il dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Godzilla, roba di quel tipo lì.
Quel film lì mi ha impressionato, che avevo una paura da matti.
Poi dopo c'erano degli western.
Andava del Caplon per i copricapi che indossavano i cowboy.
Il più grande spettacolo del mondo.
Quello con Marcellino.
Via col vento e compagnia bella.
Film di guerra vari.
Noi vivi, addio Kira.
I 10 comandamenti.
Tutti i film di Franco Cecin Grassia.
Un posto al sole.
Però facevano dei film di cassetta, ecco.
Vari James Bond. E...
Poi naturalmente sono arrivati i film come si deve, tipo...
Le svedesi si confessano.
E poi quando si finiva il film, c'erano i film allora che finivano con il classico bacio tra l'eroina e l'uomo forte.
In genere la scena sfumava e questi cominciavano ad abbracciarsi.
Il teatro...
Reagiva.
C'era un grande urlo finale, no?
E il commento era: oh, i fan la lotta.
Fan la lotta.
C'è poi la sesta.
La balla festa.
E il suo amore.
Il vaccalò.
C'è poi la sesta.
Io ero un bambino, facevano i veglioni...
La penombra.
Facevano il veglione, la festa della penombra.
Che era una festa interessantissima, la più bella che facevano lì.
Che si contrapponeva alla festa dei topi, che erano quelli che invece avevano una ventina d'anni, capito, eccetera.
Io so che facevano delle feste, ma io ero giovane, non ci andavo, non ci si poteva andare.
Un po' smia unire, oi lì, oi là.
La festa delle viole.
Di me per cosa, oi lì, oi là.
Le feste dell'ultimo dell'anno.
Perché io il pinger, oi lì, oi là.
Non la Befana.
Togli in quelli, oi lì, oi là.
Però mai partecipato e mai visto.
Non ci manda in brira, oi lì, oi là. Era bellissima, guarda.
Sono state feste molto belle perché la gente cominciava mesi prima a preparare gli abiti.
Prendeva un'orchestra, una delle migliori. E poi tutti vestiti, anche i ragazzi con alcotpan.
E sopra, mi ricordo ancora, quando venivano a casa, c'erano tutti i commenti, c'era un gran pubblico e tutte le donne che commentavano come era vestita.
E poi su in galleria ci andavano le mamme o le sorelle. Che non potevano andare giù.
Io mi ricordo una volta che c'era una che aveva un vestito con una cosa in quelle attorno, come erano nel 600, eccetera, capito?
Il collare.
Che tutte le ragazze cercavano di vestirsi il meglio possibile.
Non per una brazzadella di Vedamel.
Era una cosa molto divertente, specialmente per noi che non avevamo altro.
E si cominciava prestino.
Non è come adesso che si va fuori alle 11.
Oi lì, oi là, là ancora presto.
I nostri ci lasciavano fino alla mezzanotte, dopo basta, dopo io non mi ricordo se proseguivano oltre.
Astin che vegna pure, perché adesso c'è ancora il sole.
Fino a mezzanotte, poi a mezzanotte si andava a mangiare.
Oi lì, oi là, quanta andegna ca.
Ognuno a casa proprio, in paese, e poi si tornava a ballare fino alle 4, alle 5 di mattina.
Ma era una serata che alle 6 di mattina bisognava andare a casa le gente.
Eravamo dai nottamboli.
E c'erano dei pienoni che non si riusciva un bel momento a ballare.
E poi era una cosa molto molto bella, perché sembrava una sala da ballo di quelle... Sì, o in Bologna o così, quelle importanti, capito?
La scenografia e tutte gli anni era diverso, col cielo di palloncini o con, insomma...
Sì, facevano, adesso un anno hanno fatto tutta una scala per andare su dove c'era l'orchestra, lì nel palcoscenico, bellissimo quello lì.
Le stelle filanti.
E loro costruirono sto pallone con tutti gli specchietti, era bellissimo. Allora hanno preso sto pallone e poi sono andati su, non passava per la porta. Fai immaginare il dispiacere che provavano. E allora l'hanno disfatto tutto, poi l'ha tornato a fare più piccolo. È stata una cosa.
Poi dopo siamo arrivati noi.
Beh, più avanti degli anni, verso... gli anni, fine anni 70.
Aveva messo su un polaio che è venuto un regista da Bologna.
Modugno, un regista di Rai 3 che la proiettavano su Rai 3, una di queste serate. Erano feste in maschera, che erano le valesche, ma
della roba che
niente che vedere, era tutta roba così.
Dal messicano alla Croce Rossina, al cowboy,
ai
nutelliani, quelli che si erano vestiti di Nutella.
Sul goliardico, diciamo.
E li potevi assaggiare. Sì, sì. Era Nutella.
Aveva un corpo meraviglioso, aveva.
Poi c'erano quelli che erano belli nudi, che tendevano al nudo. Quelli che invece non erano belli nudi, come me, che si mettevano vestiti da bagnino.
E viene su una volta con un maialino anche. No?
Mi ricordo uno che voleva sempre ballare con me. Io avevo dei ragazzi un po' più... carini, quello lì per me era vecchio.
Mi ricordo Vittorio quando è venuto con la fidanzata, ti ricordi?
Diciamo, so, è già vecchio.
Lei è una gran ballerina, mi ricordo, è stato fuori una tetta, no?
Allora una sera per misericordia mi chiese di ballare, le dissi di sì. Allora, lui era felicissimo, poi tutto un tratto mi fa: possiamo darci del tè? Diamoci pur del tè. Quelle cose, quelle stupidate lì, che ci si divertiva così.
Non so perché si è finita, ma come tutte le cose, dopo un poco ci si stanca, quelli che sono lì non ne hanno più voglia. E...
diceva che questo posto era stato fatto da degli operai, della gente di Castello d'Argile, che dopo il lavoro si sono messi a costruire questo palazzo.
Io, per quello che ne ho sentito io, era stata fatta ai tempi del fascio quella roba, pure è stata fatta prima e poi dopo era stata presa come casa del fascio, poi dopo è passata di nuovo al popolo.
Era casa del popolo, dai.
C'è passato di tutto qua dentro.
volevano incendiare il teatro. No, non è mica stato incendiato.
Fu dopo la guerra che io da bambina, io abitavo lì, e venni qui nel cortile dal balcone, buttavano giù su pellettili i documenti, ma forse erano i documenti del partito fascista, perché il fascismo c'è stato dal 20 fino al dopoguerra e probabilmente sono quelli che hanno ripreso la sua casa del popolo, perché prima era la casa del fascio nel ventennio.
Una mattina, perché c'erano gli sfollati, noi avevamo gli sfollati, i nostri parenti di Bologna, e il cugino di mio babbo al mattino trovò Ghisellini nel fosso lì vicino a casa nostra. Allora andò dai carabinieri e vennero tutte le autorità lì, insomma c'era il podestà. E allora i tedeschi avevano detto che incendiavano Argile, non il teatro. E poi dopo non so chi si mise di mezzo, che poi andò da fallito.
Vennero a prendere un ragazzo di Pieve di Cento, l'andarono a prendere che stava ballando lì dentro al teatro. Non so se questo era un fascista o cos'era. E dopo questo ragazzo non l'hanno mai più visto, mai più trovato.
Ci fu un episodio particolare che ricordo dalla balconata dei ragazzi. Buttarono giù dei volantini inerenti al fascismo.
Quando venni qua, presi tanti di quei nomi perché mi sarei rovinata, perché andare, i miei genitori erano tutti di quell'altra parte, venire a gestire una cosa rossa. E quegli anni c'era ancora la lite tra rossi e bianchi, qua mangiavano i rossi, mangiavano i bambini bianchi. E allora ho preso tanti di quei nomi che mi sarei rovinata, che avrei fatto tante cose, insomma, brutte per loro. Perché guai a casa mia andare nella casa dei rossi. Per me mi sembravano brave persone. Non è che li avessi giudicati male, anzi.
Allora era inconcepibile una cosa così.
Era un'estate calda come adesso e qui a luna di notte avevo il bar pieno perché uno andava via a fare il militare. A un certo punto uno va alla finestra e dice: ci sono i carabinieri. Come ha detto così, nel bar non ho più visto nessuno. Io dico: ma dove sono andati? Se me li trovano è peggio. E invece non li ha mica trovati, con le pile per di qua, per di là, dappertutto. E io là con i nervi tesi, perché loro mi facevano delle domande: dove sono, ci sono tutte le macchine. Sono stati mezz'ora a aspettare i carabinieri, mica che hanno guardato e sono andati via, girato per dentro a tutto il bar. Io continuavo a fare le pulizie, poi diciamo: dove sono andati? Ma dove sono sti ragazzi, che ce n'erano a trentini dentro, mica due o tre? I ragazzi sono andati fuori, saltato tutte le mura e poi andati via in piazza, fuori da qui. Uno non è riuscito a saltarla, si era messo così dietro una porta che quando l'ho visto ho detto: ma dove eri te? Che loro erano lì con le pile a guardare.
Brava Sandra, ti sei fatta venire in mente tutto.
No, è una cosa che per me si è persa nella memoria, oppure non è mai entrata nella memoria.
È la vita, che volete.
Bisogna andare indietro di molti anni, capito?
Grazie a voi che ricordate le memorie.
Di niente, di niente.
Noi dopo la perdiamo del tutto.
Se non che mi fa molto piacere che comunque questo luogo riviva in altra forma e continui a produrre cultura.